Sono le 16, queste sono le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Il nostro numero di telefono è lo 06 49 17 50 e diamo inizio oggi alla consueta trasmissione che, come già detto la settimana scorsa, non si chiama più del coordinamento regionale sanità, ma quando c'è tutto c'è la salute. Questo è il nuovo titolo che abbiamo voluto dare a questa trasmissione, perché raggruppa le situazioni e gli obiettivi e quello che noi stiamo facendo del resto da parecchi anni, insieme ad altri percorsi che si intersecano e si uniscono al nostro e con i quali ovviamente ci uniamo anche noi per parlare di salute, ambiente e nocività. La notizia che vi diamo e che poi magari commenteremo in coda alla trasmissione è che il corteo del 5 ottobre, in solidarietà con la lotta del popolo palestinese e con la sua resistenza, corteo nazionale a Roma, è stato vietato dalla questura di Roma. Ci torneremo più tardi. Passiamo adesso alla prima corrispondenza. Oggi parleremo di Xylella fastidiosa, questo batterio che ha colpito gli ulivi soprattutto in Puglia, ma le cose non stanno esattamente come ci hanno raccontato. Poi parleremo dell'iniziativa davanti alla CEA del 4 ottobre prossimo, poi parleremo del disastro che si è verificato nella regione Emilia-Romagna con le alluvioni e tutto quello che ha comportato, e alla fine torneremo a parlare del pacchetto sicurezza. Passiamo quindi a questa prima corrispondenza. Con noi c'è Chiara Romano, redattrice di Monitor, che ha scritto un articolo molto interessante sulla Xylella fastidiosa, questo batterio che ha infestato gli ulivi della Puglia. Io ti lascerei la parola, prima di tutto facendoti complimenti per questo articolo che fa chiarezza su una questione di cui abbiamo comunque parlato già purtroppo parecchio tempo fa, e che però tu risistematizzi dicendo delle cose che insomma sono estremamente interessanti e che fanno un po' giustizia di tutto quello che diciamo purtroppo possiamo dire si è detto intorno a questa questione.
Vai. Grazie innanzitutto, buon pomeriggio. Sì, ho provato a condensare in questo testo 10, ormai 11 anni di presunta emergenza Xylella, provando appunto a ripercorrere le varie tappe che per tutte le persone che sono state coinvolte, come contadini, come proprietari, come attivisti, si sono mischiate nel tempo, e arrivati appunto 11 anni dopo sembra come se gli abbattimenti e le eradicazioni siano state, non so, un destino incontrastabile, e invece ci sono state nel tempo tante falle del sistema, sia dal punto di vista amministrativo, delle scelte che le istituzioni a vari livelli, europea, nazionale e regionale, hanno fatto sulla modalità di gestione, sia l'informazione e la narrazione che è stata fatta di questa appunto presunta emergenza con un lessico di guerra, di epidemia, a cui poi siamo stati oltretutto abituati con la pandemia da Covid successiva. E quindi guardarla, guardare tutta questa realtà a distanza, senza i tecnicismi magari degli articoli scientifici e senza i titoli urlati dei giornali e della comunicazione diciamo imposta, può essere utile anche a vedere come di un fenomeno naturale, in questo caso insomma di una fitopatologia, ne venga fatto strumento per ripensare completamente un territorio e siano stati, cioè della modalità di gestione sia stato un modo per liberare terreno dagli ulivi essenzialmente per fare.
Senti, ti interrompo, scusa, perché stai facendo un sunto, ma vorrei arrivarci, no? Piano piano con te, anche per far capire a chi ci ascolta quali sono le questioni in ballo. Allora, intanto subito si è parlato di questo batterio che distruggeva gli olivi, li faceva essiccare, ma le cose in realtà non sono esattamente così. Cioè negli studi che sono stati fatti, senza che li citiamo, come dicevi tu, però si è capito che ci sono varie componenti che possono aver determinato, diciamo, questa situazione negli ulivi, che poi sulla sua estensione o meno ne parleremo dopo.
Esatto, sì. Iniziamo a parlare, a sentir parlare di xylella praticamente dal 2013 e le prime ricerche, più che focalizzarsi sul batterio xylella, parlano di codiro, complesso del disseccamento rapido degli ulivi. Quindi appunto il batterio xylella non è nemmeno identificato come l'unica e cioè non ha l'intera responsabilità del disseccamento, anzi appunto in questo complesso di cause rientrano l'abuso di pesticidi che per anni ha interessato soprattutto la provincia di Lecce, visto insomma del Basso Salento, la riduzione delle cure agronomiche insomma in contadini, sia per aumento dei costi sia per graduale abbandono delle terre dovuto a diversi stili di vita, migrazioni verso i centri urbani. Non hanno così tanta costanza nella potatura di rimonda, nell'eliminazione delle erbe infestanti, insomma nella lavorazione dei terreni. E poi tutto questo porta da un abbassamento delle difese immunitarie delle piante e insomma al degrado dei terreni. Quindi quello che viene identificato come batterio xylella, unica causa del disseccamento, in realtà una bugia vera e propria, cioè tuttora non esiste un'evidenza scientifica del legame causale tra disseccamento e presenza del batterio. Anzi, è proprio di gennaio 2024, quindi di qualche mese fa, un articolo scientifico di Margherita Cervo, dottoressa e geografa dell'Università di Foggia, e di Marco Scortichini del CREA, che dimostra proprio, dati alla mano, dati della Regione Puglia, quindi dati ufficiali dell'osservatorio fitosanitario, come non ci sia assolutamente non ci sia stato in questi 10 anni un legame tra presenza della xylella, quindi ulivi positivi al batterio, e disseccamenti. Però le misure di emergenza disposte a partire dal 2013 fanno in realtà leva su questa bugia e impongono l'eradicazione delle piante positive al batterio, e non solo di quelle positive, ma le leggi iniziali appunto dal 2014 in poi di tutte le piante nel raggio di 100 metri intorno a una pianta infetta, oltre all'abbondanza e all'uso imposto di pesticidi, erbicidi e al divieto di impianto di qualsiasi altra specie vegetale. Quindi appunto di questa xylella poi viene fatta una narrazione distorta anche a livello di senso comune, perché banalmente anche su riviste, giornali, quotidiani si mette una foto di ulivo disseccato e il titolo a fianco porta la parola xylella, ma questa è una, cioè tutto questo non è mai sostenuto da dati scientifici. E anche qui ci sarebbe da dire che per tutto questo tempo la Regione Puglia ha sempre mantenuto come enti ufficiali per lo studio, la ricerca e la rilevazione dei dati soltanto lo IAM, Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano, il CNR e l'Università di Bari e un istituto di Locorotondo, senza mai aprire quindi anche in ambito scientifico, senza mai aprirsi alle proprie università di Lecce, di Foggia, mantenendo questo grande segreto intorno alle ricerche, alle analisi, che dovrebbero essere invece la cosa più oggettiva, e la scienza dovrebbe essere il supporto primo alle decisioni poi istituzionali.
Senti, tu parlavi di abbattimento di ulivi, poi addirittura appunto piante sane a una determinata distanza dall'ulivo individuato come infetto. Questo, diciamo, che portata ha avuto? Quanti alberi sono stati abbattuti? Ovviamente non ti chiedo il numero, ma di farci capire un po' l'estensione di questo provvedimento.
Sì, in realtà ad oggi abbiamo 15.000 alberi abbattuti, e anche su questo ci sarebbe da dire, perché non si sa come vengono fuori dalle testate giornalistiche numeri totalmente a caso del tipo 21 milioni di alberi, e quando in realtà nelle province salentine si arriva a, prima della xylella, 11 milioni di alberi, quindi 21 milioni non esistono nemmeno, non sono potuti essere abbattuti perché non c'erano nemmeno. Comunque siamo a 15.000 alberi abbattuti, e la cosa grave è che ne sono stati abbattuti molti di più sani e produttivi invece che quelli effettivamente infetti, proprio per questa normativa dell'estirpare qualsiasi pianta nel raggio di 100 metri, quindi creando essenzialmente un deserto di 3 ettari attorno a un unico albero rilevato come infetto, mentre tutti gli altri, cioè quelli intorno, che anche non presentassero sintomi di disseccamento, venivano automaticamente estirpati. A questa norma adesso si è passati ai 50 metri e non più ai 100, però nonostante gli anni passano, la zona cuscinetto, questa è la zona infetta, si sposta gradualmente verso nord. Adesso siamo alla provincia di Bari e gli abbattimenti procedono. Ad esempio, una cosa da notare è che lo scorso marzo alcuni giornali, tra cui il Manifesto, hanno dato voce alle dichiarazioni del dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario Pugliese, Infantino, che diceva: ah, gli ulivi della Valle d'Itria sono salvi, non verranno più abbattuti, come se la Regione Puglia avesse avuto il buon cuore di salvare questi ulivi, perché nella Valle d'Itria, che è anche la zona in cui si trova Borgo Ignazia, questo resort fantasmagorico in cui si è tenuto il G7 a giugno, in cui ci sono stati insomma i capi di Stato delle varie nazioni, è una zona con un'alta concentrazione di ulivi millenari e plurisecolari, si chiama proprio la piana degli ulivi monumentali. Quindi mantenere in quella zona la norma degli abbattimenti degli ulivi infetti più tutti quelli nel raggio di 50 metri aveva già avuto conseguenze drastiche, e anche con molto ritardo rispetto alle analisi, insomma ai risultati delle analisi, è stata spostata questa zona cuscinetto, ma la comunicazione che è stata data di questa cosa è stata di un gesto appunto di clemenza nei confronti del territorio, mentre si trattava soltanto di una semplice insomma esecuzione della rivalutazione delle zone, della demarcazione delle zone. E invece, sempre parlando di abbattimenti e numeri, quest'estate molto in sordina nel marasma del insomma turismo, sovraffollamento di turisti, notti delle tarante varie che ogni estate sempre di più affollano il Salento, a Serranova, in provincia di Brindisi, c'è stato un vero e proprio ecocidio in cui 70 ettari all'interno di una riserva naturale, la riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto, sono stati abbattuti per 70 ettari centinaia di ulivi plurisecolari e monumentali, semplicemente perché i proprietari hanno pensato di cambiare la destinazione d'uso del suolo e impiantare vigneti invece che questo oliveto, che non era al massimo della produttività. E questo, anche se sembra paradossale che si possa fare all'interno di una riserva naturale dello Stato, con sito di interesse comunitario, area marina protetta e tutto quanto, è ad oggi legale, perché c'è una legge del 2019 che si è poi trasformata nella legge 44 del 2019, che permette ai singoli cittadini, ancora per 2 anni fino al 2026, di abbattere ulivi plurisecolari semplicemente comunicando alla regione, senza nemmeno dover attestare che gli ulivi siano positivi al batterio, né dimostrare che ci siano sintomi di disseccamento. totalmente in deroga alla legge ordinaria, senza bisogno di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, niente di tutto ciò. Quindi in questo posto a Serranova è inquietante da guardare per chi anche soltanto ci passa in macchina, un cimitero a cielo aperto di ulivi con chiome verdi totalmente sradicati. E appunto questo continua a essere lecito, permesso, nonostante lo stato di emergenza istituito nel 2015 sia a tutti gli effetti chiuso nel 2016, restano in vigore illegittimamente i piani emergenziali, tra cui appunto questa legge del 2019.
Senti, al di là appunto di questo volontario eradicamento di cui ci hai parlato, gli ulivi secolari, fra l'altro, per chi conosce un po' la Puglia sa che gli ulivi sono molto diffusi e soprattutto sono molte le piccole e medie imprese, che anche insomma familiari, che coltivano gli ulivi. Che ricaduta ha avuto su queste aziende, o comunque insomma anche su queste famiglie, questo comportamento?
Una duplice ricaduta, direi, sia dal punto di vista economico del profitto, banalmente per le famiglie che avevano anche soltanto un ettaro e che portavano avanti gli uliveti appunto a conduzione familiare per produrre l'olio per autoconsumazione o per piccola vendita, e quindi sicuramente una ricaduta economica, perché tutte queste famiglie avendo gli ulivi non più produttivi, disseccati, tendono, cioè, per ragioni economiche appunto, ad abbandonare completamente la terra o a venderla, se venderla più che altro. È una ricaduta morale, perché sia appunto la narrazione terrorista di cui parlavo prima, sia l'effettiva la presa di coscienza del fatto che qualunque strada si percorre in campagna si vedono tutti ulivi disseccati, appunto, come dicevi tu, inevitabile, cioè si incappa sempre in strade con gli ulivi secchi, e questa morte perenne con cui ci si confronta ogni giorno porta a non avere l'energia o comunque lo stimolo per reinventare l'uso del terreno, e anche l'impianto delle nuove cultivar brevettate, il leccino e la favolosa, che sono le uniche due consentite dalla legge per sradicare l'uliveto esistente non più produttivo e reimpiantare queste piccole piantine, comportano spese, non ci sono sovvenzioni regionali per piccoli proprietari, perché ai fondi della regione possono accedere soltanto le aziende medio-grandi, le aziende agricole medio-grandi, e comunque sarebbero coltivazioni che hanno bisogno di molta acqua, mentre gli uliveti esistenti appunto sia perché le specie autoctone del Salento, la cellina di Nardò, non avevano bisogno di acqua, mentre queste nuove cultivar sono effettivamente piantine da coltivazione intensiva e super intensiva, per cui si suppone un impianto di irrigazione già strutturato. Quindi per i piccoli proprietari, per le famiglie che hanno poca terra o magari appezzamenti frammentati per come si struttura, cioè per come magari una famiglia composta da più fratelli eredita la terra, la reazione è quasi al 100% abbandonarla. Qualcuno un po' più visionario o con un maggiore attaccamento anche affettivo ha praticato i protocolli di cura, come il protocollo Scortichini, come così tanti altri, che però non sono mai stati riconosciuti dalla regione come effettive pratiche di ripresa e resilienza, per usare le parole ormai che sentiamo da tutte le parti, per gli ulivi. E invece ci sono effettivamente delle pratiche anche molto semplici, anche in sintonia con come veniva curata e lavorata la terra prima, di nutrire il terreno, aumentare la produttività, semplicemente, cioè almeno favorire la produttività aumentando la capacità dell'albero di assorbire nutrienti dal terreno, anche le radici, le foglie, e in questo modo aumentare le capacità difensive dell'albero. Però anche questo ha bisogno di costi, cioè anche questo comporta dei costi, ha bisogno di tempo. E proprio nell'ultimo periodo, diciamo che per mettere insieme le forze, sia come controinformazione sia come autofinanziamento, appunto per far fronte a questi costi, per curare gli alberi invece che abbandonarli o espiantarli, si è costituito un coordinamento interprovinciale. E a fine agosto c'è stato un primo incontro in provincia di Brindisi e insomma i comitati a protezione e difesa degli olivi delle varie province iniziano a comunicare tra loro e tra gli obiettivi c'è proprio questo creare delle iniziative delle assemblee per sostenere economicamente i partecipanti contadini che vogliano curare i propri olivi o reimpiantare altro, garantendo comunque biodiversità e per non cedere alla svendita dei terreni o al insomma questo land grabbing di cui si parla tanto, svendita per impiantare fotovoltaico o per impiantare intensivo di delle cultivar brevettate che nominavo prima.
Sì, ti volevo chiedere un'ultima cosa che mi sembra accenni anche tu nell'articolo, che c'è dietro? Cioè non è solo insipienza.
Allora, questa è una bella domanda. Io credo che le persone se ne siano rese conto con molto in ritardo e che quindi il disegno che c'era dietro, che effettivamente c'è, sia poi stato un po' narrato come i negazionisti o i complottisti di turno, però l'Axilella e quindi la gestione che ne è stata fatta è effettivamente diciamo il risultato di un disegno a monte di liberare terreno essenzialmente, perché fino a prima insomma, dell'emergenza della xylella e di tutto questo gli ulivi erano censiti da una legge del 2007 e protetti, quindi non si poteva espiantarli tranne in particolari condizioni e sia le associazioni di categoria, consorsi di agrari spingevano per spiantare, insomma rimuovere questi oliveti obsoleti che erano a scarsa produttività per sostituirli con super intensivi. Quindi da una parte proprio la parte diciamo l'agroindustria e dall'altra anche queste grandi multinazionali dei rinnovabili hanno insomma fanno gola a queste terre del Salento adesso totalmente prive di valore proprio per impiantare fotovoltaico, impiantare super intensivo e farne appunto terra bruciata. Non è un caso se dall'estate del 2021 nella provincia di Lecce, ma questo fenomeno in realtà si sta estendendo anche a Taranto e Brindisi, crescono davvero esponenzialmente gli incendi, perché cioè gli incendi negli uliveti, gli incendi boschivi sono sempre stati un classico dell'estate, però non solo in Puglia, però gli incendi negli uliveti erano totalmente anomali fino a prima del 2021, mentre si verificano questi incendi dove prendono fuoco effettivamente i tronchi, cioè gli alberi di olivo, quelli seccati o meno. Perché così facendo si velocizza la pratica di cambio di destinazione d'uso del terreno, ma anche semplicemente la pratica di espianto, risparmiando i costi di scavatori eccetera, e quindi cioè, quello che resta è una terra carbonizzata che vale veramente meno di niente, e quindi cioè, i contadini che devono pagarci sopra delle tasse preferiscono svenderli. Vari comitati, tra cui il comitato NoTap di Brindisi, hanno denunciato l'azione di intermediari che acquistano i terreni a poco prezzo, abbattendo poi olivi plurisecolari e vengono installati parchi fotovoltaici. Questo non solo sugli oliveti, ma anche su poi terreni seminativi, quindi con vigneti o altre coltivazioni non intaccate da xylella, rimaniamo praticamente cioè da area agricola con così tanti olivi a un'area industriale.
Va bene, io cioè va bene, sì, è un modo di dire, va molto male, però sicuramente io ti ringrazio di avere fatto chiarezza e seguiremo ovviamente gli sviluppi di questo comitato coordinamento, non mi ricordo adesso come l'ha chiamato, ma poco importa.
Sì, è un coordinamento.
È un coordinamento, perfetto. E seguiremo sicuramente nelle prossime trasmissioni anche i lavori di questo coordinamento e le iniziative. Quindi per ora ti ringrazio tantissimo e continua così, che devo dirti.
Grazie tanto a voi.
Figurati, ciao, ciao, ciao.
Ciao.
E allora questa era Chiara Romano, redattrice di Monitor, che appunto ha fatto questo lavoro che potete sicuramente trovare in rete. Si chiama "Uno si distrae al bivio, 10 anni di emergenza fra virgolette Xylella in Puglia", di Chiara Romano. Quindi se volete andare a leggerlo, è molto discorsivo, molto semplice. Lei l'ha detto all'inizio, che appunto aveva evitato cose troppo, diciamo, terminologie troppo scientifiche, però è chiarissimo quello che ha detto, e quindi sicuramente ne riparleremo. Adesso ci fermiamo con un po' di musica per passare al prossimo contatto telefonico.
Non dirmi ancora che non è più tempo di cantare. Non dirmi che le lucciole non sanno dove andare. E non parlarmi sempre delle mie chiusure. Io non ti parlerò più delle tue paure. E se non sappiamo proprio dove andare, se siamo una pagliuzza persa sopra il mare, se non vediamo più il disegno dei confini, saremo più leggeri e forse più vicini. Non dirmi ancora che non ti realizzi nel lavoro, che non riesci a vincere su te, su di loro, che non ricordi più le tue fotografie. E quando le ritrovi non ti sembran tue. E non si può smettere di fumare, e non si può smettere di sognare, e non rinunceremo a vivere gli errori. E non si può smettere di fumare, e non si può smettere di sognare, e non possiamo smettere di uscire fuori. Forse se intorno tutto sembra un po' invecchiato, se quello che cerchiamo non l'abbiamo mai trovato, se trovi qualche buco nel...
Allora interrompiamo questa meravigliosa canzone di Ricky Gianco, che ci vede assolutamente concordi. Non si può smettere di fumare, forse sì, ma non si può smettere di sognare. E allora siamo con un compagno del comitato Noince dei Castelli Romani di Albano, in particolare, per parlare della prossima iniziativa che ci vede anche noi del coordinamento sanità di tutto il percorso ambiente, nocività, salute, che si terrà il 4 ottobre, se non sbaglio, davanti alla CEA. Ti lascio la parola perché sicuramente lo dici meglio di me.
Speriamo. 4 ottobre 11:30 abbiamo detto, Piazzale Ostiense, per il banale motivo che Acea è titolare di una serie di grosse imprese industriali che non, a nostro avviso, non vanno nella direzione giusta. Uno è l'inceneritore di Roma, a Santa Palomba, ma praticamente nella zona pedemontana dei Castelli. Due, il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, e quindi il raddoppio dell'emulsione delle falde idriche, in quel caso dell'area del Velino. Due grandi imprese industriali vantate dal amministratore delegato rampante Palermo, che ha celebrato i 115 anni della fondazione dell'azienda pochi giorni fa, con tutto un parterre de qua che fa evidentemente come si dice quadro. Quindi il ministro degli interni, il ministro della giustizia, Piantedosi, Nordio, tutta una serie di personaggi ex fascisti, che alcuni dei quali, della corrente dei gabbiani, Rampelli per esempio, che a chiacchiere si è dichiarato contrario all'inceneritore, dopodiché non mi risulta che abbia fatto particolari scene, insomma, abbia rifiutato quello che veniva offerto in quella sede. Comunque questa è la queste sono alcune motivazioni che ci portano a convocare una conferenza stampa, anche se sappiamo bene che difficilmente la stampa mainstream sarà interessata all'argomento, per fare il punto sul processo da una parte, il percorso di autorizzazione dell'impianto di incenerimento che si avvicina alla fase cruciale dell'apertura del cantiere, almeno nelle intenzioni di Gualtieri, e dovrebbe attraversare proprio in questo periodo la fase della cosiddetta valutazione di impatto ambientale, la formulazione del progetto definitivo e quindi la firma del contratto per questo impianto. Come abbiamo detto più volte, implica l'impegno del Comune di Roma attraverso l'AMA della fornitura di 600.000 tonnellate di rifiuto dal quale all'impianto di incenerimento, appunto, che ha le caratteristiche, volendo comunque, tutte di grave impatto ambientale, oltre che contraddizione logica e naturale con quello che stava dicendo in tutti i momenti, cioè riscaldamento globale, la necessità della transizione, insomma, altre robe del genere. Siamo di fronte a un impianto che chiaramente contribuisce nel suo poco piccolo all'incremento del riscaldamento globale, al chiaramente l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, consumo di acqua e di tutto il resto, e la follia totale, cioè chiaramente nel modo di trattare i rifiuti. Operazione tra l'altro basata su un furto, cioè a partire dall'acquisto del terreno fatto dall'AMA, che ha pagato 7,5 milioni, 9,5 ettari di terra che ne volevano sì e non un terzo. Quindi in questa occasione siamo sicuramente accanto ai compagni di Rieti per la vicenda del Peschiera, che appunto dice Palermo, questi due interventi industriali hanno la dimensione della simili o comunque stanno appena in coda al progetto del ponte di Messina. Quindi noi abbiamo a che fare con questa roba qua, si chiama azienda comunale energia e quello che gli pare a loro, però qui dei comunali mi pare che c'è poco e c'è soprattutto un progetto di aggressione alla vita della gente, anche al cervello
cittadini. Quella forse è la più riuscita finora. A questo proposito ti faccio ovviamente uno spunto che ogni volta che ci sentiamo per parlare, perché questa non è la prima iniziativa assolutamente che si fa sotto la CEA, a prescindere da tutte quelle che si sono fatte in passato anche ad Albano contro l'inceneritore eccetera, ma vogliamo spiegare alle romane e ai romani che ci ascoltano quanto questa questione lì e le riguarda da vicino, senza polemica, magari proprio a livello didattico?
La questione è semplice nei limiti dei numeri. Attualmente il Comune di Roma produce, ci dicono, 1.650.000 tonnellate di rifiuti, grosso modo, insomma, no, complessivamente. Dicono che fanno un 40% di raccolta differenziata, quindi insomma, facendo un calcolo aritmetico che ognuno si fa a casa, rimane appunto una certa quota, sicuramente più di una milionata, grosso modo, di tonnellate. Dice, come la risolviamo questa cosa? Non possiamo chiaramente procedere a quella banalità che si chiama raccolta differenziata, che fa tutta la provincia di Roma, cioè praticamente in tutta l'area della città metropolitana c'è solo Roma che non fa raccolta differenziata, Bene, perché costa troppo, perché devi cambiare probabilmente la, il materiale, perché devi assumere più gente, macello, insomma, no? Allora, quindi noi gli diamo fuoco e così risolviamo la questione. Per quanto riguarda il cittadino di Roma, si verificano due o tre cose. Uno, che rimane il cassonetto, rimane come imperativo categorico, perché quello del cassonetto dovrà raccogliere appunto l'indifferenziato che serve per la combustione. Quindi se uno pensa, dice, arriva questo, gli dà fuoco a tutti, eccetera, e sparisce il rifiuto dalle strade di Roma. Ecco, falso, il rifiuto dalle strade di Roma continuerà a esistere, a persistere, a chiaramente a invadere marciapiedi e tutto il resto, perché appunto lui serve, il cassonetto è quella cosa su cui si investono, l'AMA investe sul piano triennale 600 milioni. Del tutto casualmente, da quando è stata chiusa la grotta, a Roma non è stato fatto un centesimo in più di raccolta differenziata, anzi, zona dei Colli Aniene è stata tolta la raccolta differenziata e sono tornati i cassonetti. Quindi uno, tu continuerai ad avere questa bella situazione, continuerai a sprecare tutto quello che c'è stato chiaramente dentro i rifiuti, non penserai mai a un utilizzo successivo di tutte quante le materie prime, seconde, eccetera, eccetera, e inoltre non avrai una riduzione della tariffa, perché chiaramente la combustione è un costo addizionale. Ne pare, se adesso andiamo a memoria, sono circa 670 euro a tonnellata di, per ogni appunto, dico, trasporto che si fa verso l'impianto. Quindi il quadro urbano, insomma, dico, la risoluzione delle questioni sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo della vivibilità della città, mi pare che siano largamente, come si dice, disattese da questo tipo di impianto. Da qui la necessità, fra l'altro, in questa fase noi dovremmo, cioè sicuramente la controparte ha a disposizione appunto materiale nuovo, nel senso che tecnicamente noi conosciamo come è fatto l'impianto solo sulla base di quanto pubblicato ai tempi dell'apertura del bando. Quindi c'è una scheda tecnica, si dice grosso modo, tra l'altro molto grosso modo, perché c'è addirittura una problematicità su quello che è il potere calorico. Si dice che può essere fra gli 8 e i 14 kJ per unità di peso, dice, tra 8 e 14 sta quasi al 100% di differenza, e quindi pure tutte le altre conseguenze. Comunque, al di là di questo, c'è sicuramente il Comune di Roma, la città metropolitana, Gualtieri, il suo staff, c'ha sotto gli occhi un progetto più definito. Vorremmo conoscerlo, dovrebbe essere normale che questo progetto venga messo a disposizione dei cittadini, soprattutto di quelli che si sono sorbiti, secondo lui, questa schifezza. Ecco, una delle cose che faremo è sicuramente la richiesta formale di arrivare a conoscenza appunto di questa roba, in modo appunto da chiarire pure a Gualtieri, che va sparando cazzate, tipo il fatto che gli oppositori dell'impianto di incenerimento vorrebbero una discarica a 300.000 tonnellate, chissà dov'è che l'ha scritta questa cosa. Le discariche le fa lui, perché questo impianto qua produce solo di scorie, quindi il grossolane, di cenere grossolane, 149.000 tonnellate. Sulla base di quella scheda tecnica che vi ricordavo in precedenza, poi ci stanno le ceneri sottili, altri casini, e va bene. Inoltre sta a riaperto la discarica a Viterbo, sta cercando di aprire da un'altra parte, stanno cercando cave in tutto il Lazio per chiaramente schiaffarci dentro i rifiuti secondo il famoso principio incenerire e seppellire, a proposito della avanzata visione generale della città del futuro che Gualtieri rappresenta.
tipo Nerone, insomma. Senti, no, fra l'altro
Nerone è stato turrovinato e mal considerato.
Sì, sì, pare che ci sia in corso una riabilitazione, non era così cattivo, forse Gualtieri è peggio. Qui hanno cambiato anche il colore, hanno messo dei cassonetti nuovi, no? Per esempio nel mio quartiere, hanno cambiato il colore, hanno fatto dei volantini, delle cose. Ah, i cassonetti cambiano colore, così uno proprio già prima era confuso, adesso proprio ti hanno messo il celeste che era il colore della plastica e il metallo, adesso è diventato giallo e viceversa, insomma, quindi questo. Però il cittadino, la cittadina qualsiasi si chiede, ma allora sti cassonetti con la cosa differenziata, che poi fra l'altro la gente, insomma, io cerco di ottemperare perché non si sa mai, no, che un domani questa cosa possa servire, ma allora che ci stanno a fare? Cioè sono fumo negli occhi, qualcosa di differenziato, una piccola parte, non lo so, perché in teoria, perché chiariamo, no, la raccolta forse c'è, perché si vede quello che prende la carta, ma poi questa roba poi viene, come magari si capisce, viene tutta rimessa insieme.
Ma non necessariamente, la questione è che, lo dicono loro, no? Dice che questa è la raccolta differenziata di Roma, c'è un 40% di scarto, quindi quelli che leggo sulla stampa. Quindi in effetti non so il 40%, insomma, se 500.000 tonnellate che dovrebbero essere, so 250.000, no? In più poi teniamo presente che il piano di Gualtieri, dei rifiuti di Gualtieri, non solo prevede l'inceneritore, ma prevede anche due impianti di biometano a Roma Nord, tanto che non, come si dice, non fa male a essere equanimi, cioè chiaramente una grossa schifezza a sud e due schifezze medie, anche se importanti, a nord, per altre ragioni, so, impianti diversi. Però la questione del cassonetto è quello, cioè noi vista la tenera età che abbiamo, se ricordiamo quando arrivava lo scopino col sacco in spalla, insomma, saliva le scale e raccoglieva, portava via la monnezza. Oggi evidentemente questo dato non è possibile, lo fai il cassonetto, ma siamo là, non è che la questione sia totalmente diversa. La questione è appunto quella che ti dicevo prima. Tutta la provincia di Roma fa la differenziata, non si fa la differenziata, cioè la differenziata stradale è una sciocchezza dimostrata, e in ogni caso non gliene frega un tubo, perché lui deve comunque garantire 600.000 tonnellate, certo. Quindi dicono che nel 2030 dovrebbero essere il 65% della raccolta, cioè fare il 65% della raccolta differenziata. Se uno se fa i conti, cioè allora stai su 1.500.000 tonnellate grosso modo dei rifiuti prodotti, e non ci sta più manco, se ci stanno più di 200.000 tonnellate da una bruciata, quindi ce la dobbiamo importare, dobbiamo che minchia di discorsi sono, insomma,
cioè, no, abbiamo, cioè, poca monnezza, la dobbiamo far venire, una volta la mandavamo fuori, adesso la importiamo, che bello.
Così come avviene per i senatori del nord Europa, ma anche dell'Italia centrale, insomma, no? Pure Emilia Romagna, eccetera, eccetera. Sono tutta, chissà che cazzo c'è sta dentro tutto quel fango, insomma, no? Sono regioni con 10-11 inceneritori, insomma, e se divertiamo assai. Con prodotti DOP, mi raccomando, il parmigiano reggiano e soprattutto quello, no? Le mucche si mangiano regolarmente l'erbetta con tutto quello che producono gli inceneritori dell'Emilia Romagna.
Certo, questo è un problema grosso, hai fatto bene a sottolinearlo, che poi questa roba con gli allevamenti intensivi eccetera ci finisce dentro il nostro stomaco, e quindi
siamo molto resilienti.
Tra l'altro a Roma si pagano cifre assurde per la nettezza urbana, per avere poi, che comportano anche la pulizia delle strade. Io in 14, non lo so, anni, che forse di più, non so bravo in matematica, che abito in questo quartiere, nel mio quartiere, ho visto nella mia pezzetto di strada passare una volta la macchina che pulisce, no? Quella con le ruote che aspirano e puliscono. Tant'è vero che non ho capito, sentendo il rumore ho pensato, Dio, mo che è successo, perché non me lo sarei mai aspettato. Una situazione che ovviamente in determinati quartieri, e che col giubileo credo si aggraverà, perché a parte la quantità di immondizia che porteranno milioni e milioni di pellegrini.
Lo dicono 35 milioni di pellegrini.
Sì, io so, infatti sì, è una cosa terrificante, ma anche il fatto che sicuramente determinate strade e già si vede saranno curate, pulite, già le stanno asfaltando e tutto, e la periferia continuerà a prendersi l'anzaccoccia, insomma, perché tanto
non so, faranno dei percorsi obbligati dei pellegrini, quindi li mettono come dentro i toboggan si buttano lì dentro e quella puliranno. Certo, quel coso lì che la macchina spazzatrice, io che sto in un piccolo paese, diventa pure un problema, da ritrovi alle 3 di notte e ti passa sotto casa, insomma, no, cioè, forse era meglio lo scopino una volta. Insomma,
vabbè, certo.
Vabbè, comunque,
tra l'altro l'ho visto qualche scopino. L'ho visto qualche scopino con la scopa non di plastica, ma molto colpito questa cosa. Senti, invece adesso in conclusione, visto che ci sei, poi sicuramente se ne parlerà anche nella giornata, ma accogliamo diciamo il nostro target, e se puoi dire proprio due parole sul fatto che ad Albano domenica c'è un'assemblea pubblica, visto che tu stai lì, per la Palestina, il sostegno in solidarietà con la lotta di liberazione del popolo palestinese. Dai tu l'appuntamento.
Ci vediamo alle 10:30 in piazza Carducci, perché il comune ci ha cambiato la piazza, per ovviamente fare il punto, continuare a sostenere in mezzo al disastro che sta accadendo, e quindi vedere, cioè l'ipotesi era comunque di puntare e di diffondere l'appuntamento del 5 ottobre, c'è ufficialmente il divieto,
vedremo,
già
certo.
Lo sapevamo,
sì,
adesso mi pare che si sta discutendo se come affrontare la questione,
certo.
Noi speriamo che non si cada nella concessione della questura che parla del 12 ottobre come possibilità alternativa, visto che noi abbiamo un corteo il 12 ottobre che già stiamo spostando come i soprammobili, quindi
vedremo. Comunque intanto c'è questo appuntamento che mi sembra importante ricordare.
10:30 al Pano Laziale, piazza Carducci.
Perfetto, ti ringrazio, ciao.
Grazie a te, ciao.
E allora, ecco, vi mando un po' di musica.
Troppe divise, servire troppi padroni, star sempre in posti sbagliati, recitare troppe orazioni, e vedere che in giro c'è sempre meno allegria, superbia piena di malinconia, degli uomini ubriacati dalla guerra, e poi i mercanti che solcano il mare facendosi scudo dei loro bambini, e qualche migliaio di lire e la battente di assassini. È brutta gente che cammina e va sporcando la terra, è brutta gente che cammina e va sporcando la terra.
Mi scuso per avere lasciato il microfono aperto mentre parlavo con un ascoltatore che ci chiedeva appunto qualcosa sul segnale che sembra che in alcune zone non arrivi pulito e netto. Comunque adesso ancora musica e passiamo alla prossima telefonata.
Verso la torta. Non conoscono più neanche i figli, conoscono solo e soltanto la fretta. Al posto del cuore c'è solo un quiz del televisore che è spento. E se c'è il vino bevono il vino, se c'è solo pane non mangiano niente. Aspettano solo un giorno di sole, e se non c'è sole pazienza. È la mia gente che cammina, con che sporca la terra. È la mia gente che cammina, con che sporca la terra. È giusto un giorno come un altro, credono di addormentarsi senza sapere che c'è sopra. Sopra c'è un metro di terra.
Eccoci di nuovo in voce, abbiamo al telefono Chiara, una compagna ambientalista, possiamo dire così, anche se è un po' vago, comunque un attivista di questi problemi, che con piacere ospitiamo nella nostra trasmissione per parlare di quello che è successo in Emilia-Romagna pochi giorni fa, e che fra l'altro ieri si è ripetuto in Toscana in maniera drammatica, perché poi quando ci sono i morti, soprattutto bambini, permettetemi di dirlo, veramente ti si stringe il cuore. E allora tu sei a Faenza, quindi hai ovviamente un quadro chiarissimo di quello che è successo. Intanto, se ci dai una descrizione di qual è la situazione adesso, non ti dico di quantificare i danni, ma di farci capire come si trova in questo momento la popolazione da quelle parti, e poi passiamo ovviamente a parlare, a continuare ad approfondire.
Sì, allora, buongiorno a tutti. Allora, io sì, sono Linda e vivo a Faenza, e allora è una città che è stata già colpita 3 volte dall'alluvione in 16 mesi, quindi insomma la situazione anche a livello così emotivo è veramente molto molto tesa. Si tratta sempre più o meno degli stessi quartieri, anche se questa volta è stato sicuramente meno esteso, i danni sono stati sicuramente meno estesi, però avendo colpito sempre le stesse zone, insomma la situazione è veramente critica. E ovviamente, come sempre, come un anno e mezzo fa, palafango, e la cosa terribile è che fondamentalmente le persone che avevano rimettere sui mobili eccetera sono di nuovo da capo, ecco, quindi avendo poi ricevuto magari anche pochissimi indennizi. E adesso proprio domenica c'è stata qui a Faenza c'è stata una manifestazione, no? Proprio molto spontanea, non autorizzata, non comunicata, però proprio una cosa veramente nata dal basso, totalmente spontanea, cioè tantissime persone dai quartieri alluvionati si sono riversati in piazza con delle carriole colme di fango destinate simbolicamente a tutti i livelli, diciamo, istituzionali, quindi dal governo alla regione, all'autorità del bacino del Po, eccetera, e al comune anche. E il comune, vedendo che la gente era veramente molto molto arrabbiata, ha deciso proprio ieri non aspettare l'autorizzazione proprio ufficiale dall'alto, no, per rimettere a posto il fiume Marzeno, ma appunto andare avanti da solo, e così stanziare anche abbastanza fondi per sostenere queste persone. Ecco, questo è un po', diciamo, il resoconto attuale. Poi ovviamente ci sono tutto quello che è, diciamo, le responsabilità a livello di gestione, ma la gestione del territorio, perché comunque si tratta di una zona molto cementificata, molto sfruttata a livello antropico, e si è costruito ovunque, anche vicino, proprio sotto gli argini, vicino agli argini, eccetera, e adesso la natura sta ripresentando il conto, ecco, quindi questo bisogna dirlo.
Certo. Senti, no, poi questo ci torniamo. Qui ovviamente a livello, adesso non è più nell'agenda, come si chiama, dell'informazione mainstream questa vicenda, però se ne è parlato per diversi giorni, soprattutto per la questione tra amministrazione regionale e governo. Io ricordo che era stato, che Bonaccini si era offerto di, c'era offerto, cioè era anche nelle cose di essere commissario per questa vicenda, e invece fu nominato commissario il generale Figliuolo. Allora, voi che siete fatta di questa che loro chiamano polemica? Io poi non capisco, quando la gente si arrabbia, e meno male che scende in piazza, è una polemica quando si cercano le responsabilità. Lasciamo adesso da parte, la riprendiamo, la questione ambientale, ovviamente, che è importantissimo, ci torniamo, però su questo, quando si tratta poi di intervenire sul disastro avvenuto, cominciano, no, i rimpalli.
Sì, infatti questo è quello che si vede, che dà veramente molto fastidio, perché ovviamente poi tutti questi rimpalli di responsabilità poi non fanno altro che ricadere sulla pelle dei cittadini. Allora sì, è vero che appunto questa cosa di aver nominato un anno e mezzo fa il generale Figliuolo, che tra l'altro, no, così come denunciano i sindaci, ha sempre operato con una certa distanza dal territorio, perché ovviamente lui ha sempre mantenuto la struttura commissariale a Roma, e questo è quello che denunciano i sindaci, non ha mai fondamentalmente gestito la situazione, diciamo, a livello locale. Sì, qualche volta veniva, eccetera, però insomma non è come lavorare, no, sul territorio. E questo è la distanza, questo è quello che denuncia anche il sindaco di Faenza, eccetera. È pur vero che attualmente con questa alluvione, perché ogni alluvione ha un suo commissario, per così dire, questa alluvione, l'ultima, quindi della settimana scorsa, ha avuto come commissario questa volta la Priolo, che è appunto la presidente, diciamo, in carica, perché Bonaccini si è dimesso, quindi c'è la Irene Priolo, no? E che è appunto attualmente commissario straordinario per questa alluvione. Quindi sicuramente un anno e mezzo fa c'era stata questa mancanza, no? Quindi con tutto il discorso dei difficoltà, no? di gestire i territori, eccetera, c'è tutto un rimpallo di responsabilità tra appunto chi ha, quanti soldi sono stati dati per gestire cosa, per rimettere a posto gli argini. Ecco, quello è una cosa che io sinceramente bisognerebbe fare veramente un'inchiesta approfondita, forse anche a livello di magistrature, per capire chi effettivamente, penso, io, è una mia opinione personale, dice la verità, questi soldi dove sono finiti, eccetera, perché è pur vero che questi fiumi, no, da cui noi siamo circondati, che sono appunto in particolare nella nostra zona il Marzeno, il Lamone, non hanno da decenni nessun tipo di area di laminazione o cassa di espansione. Questo comunque è una mancanza che ci portiamo avanti.
Sì, spiega cosa è quest'area di cui stai parlando.
Come?
Se puoi spiegarci cos'è quest'area di cui stai parlando, di laminazione.
Sì, l'area di laminazione in pratica sono delle zone che diciamo vengono lasciate al fiume per espandersi liberamente, perché i fiumi in natura proprio non hanno un letto fisso, non è che no, noi pensiamo che gli argini fanno sempre lo stesso percorso, invece no, in natura gli argini possono appunto esondare, gli argini possono cambiare percorso e così via, è sempre stato così, quindi è estremamente pericoloso alzare gli argini, come si è fatto, diciamo, nel nostro territorio, e rettificare i fiumi e non lasciare spazio per esondare, perché diciamo più si alzano gli argini più si aumenta il rischio nel momento in cui poi questo l'argine appunto potrà essere appunto sormontato o rotto. Quindi per questo sono fondamentali tantissime aree di eliminazioni, magari anche boscate, naturalizzate, ecco, questo è fondamentale, anche l'importanza della natura e degli alberi, dell'ecosistema fluviale, cosa che purtroppo da noi non, cioè si pensa proprio a antropizzare totalmente il fiume. In un anno e mezzo quello che è stato fatto, purtroppo anche per volere del commissario e ma anche della regione, cioè non è che siano diciamo innocenti, ecco, è stato quello di tagliare tutti gli alberi proprio lungo i fiumi, e noi ci troviamo con dei deserti ecologici attualmente che non hanno fermato ovviamente quest'altra alluvione. Anzi, da vari, insomma, sono stati comunque vari anche degli esposti in magistratura e degli evidenti foto e video che mostrano come queste ditte, che poi questi alberi sono stati tagliati da ditte di cippato che poi davano appunto alle centrali biomassa, che bruciano appunto questi alberi, no? E per farci energia. E in pratica lasciavano buona parte, perché o perché non avevano posto nei magazzini o perché erano legni di scarto, li lasciavano sugli argini, poi ovviamente trasportati dalla piena sono andati a intassare i ponti. Quindi diciamo che ecco, questo taglio a raso non solo non è servito a niente, anzi, perché ecco, la vegetazione rallenta la furia dell'acqua. Invece, ecco, quindi questa cosa non è successa, in più hanno in qualche modo aggravato il danno, quindi il tutto perché ancora adesso purtroppo in queste ore si continua a dire la colpa è degli alberi, la colpa è degli ambientalisti che non hanno voluto far tagliare gli alberi, quindi c'è veramente un riversamento totale, un rovesciamento totale della realtà.
Sì, poi la questione, per rimanere su quest'ambito, è che credo ci sia anche, tu hai parlato appunto di costruire nella zona dove il fiume invece dovrebbe essere lasciato libero di scorrere, perché giustamente come dicevi il fiume non è che c'ha un percorso che è sempre quello, può variare, certo, eccetera, quindi andrebbe, questo si è detto anche da più parti, andrebbe lasciata questa zona libera, invece si costruisce. Qui c'è una contraddizione però, perché la stessa popolazione che poi viene colpita da queste alluvioni è quella che magari è d'accordo col costruire dovunque, o no?
Eh beh, c'è molta inconsapevolezza ancora, magari ci sono persone che hanno le case, quelle vecchie, storiche, ok, però persone che hanno comprato la casa da poco e quindi effettivamente, cioè veramente c'è da fare un lavoro culturale enorme, cioè far capire alle persone che siamo in un momento di grave crisi climatica e non ci si può più assolutamente permettere di comprare delle case prima di tutto nuove e quindi con consumo di suolo, ma soprattutto vicino ai fiumi. Quindi noi, ecco, come associazione ambientalista Faenza, che abbiamo bloccato, ma da pochi mesi, cioè non è che chissà da quanto, una lottizzazione in un'area alluvionata, e che insomma, nonostante ci fosse già stato l'alluvione, si voleva a tutti i costi andare avanti e quindi veramente c'è un'inconsapevolezza di fondo, più o meno in malafede, che insomma è molto grave. Sicuramente i cittadini sono i più colpiti e sono quelli, no, che hanno per primi le conseguenze. Vi faccio un esempio: qui a Faenza appunto c'è questo villaggio, una ventina, forse un po' di più, di villette, tutte pian terreno e seminterrato, che sono state costruite nel 2008 proprio a fianco del fiume e ovviamente sono state sempre inondate tutte le volte, no? E questi qua, no? Allora io si diceva, ma chiedete il risarcimento a chi vi ha costruito casa, a chi vi ha venduto casa. La società è fallita, molto spesso succede così, poi le società falliscono, magari non lasciano, non fanno nemmeno le opere di compensazione richieste dal comune, e quindi rimane questo danno enorme a tutta la comunità.
Certo.
Quindi, ecco, questo è una cosa che si dovrebbe impedire. La legge in Emilia Romagna con il consumo di suolo ancora permette insomma tutta una serie di falle, e quindi stiamo aspettando anche noi questo fantomatico piano speciale per la ricostruzione che dovrebbe bloccare tutte queste nuove lottizzazioni.
Certo, perché comunque al di là di quello che abbiamo detto sulle contraddizioni della gente che vive lì, poi la responsabilità ovviamente è delle amministrazioni che, come hai sottolineato, poi continuano con questo malcostume. In Italia basta andare in giro che si vede veramente che è difficile trovare, se non in zone proprio impervie, posti dove non ci siano case, no, al di là del fatto che siano vicini, cioè una, veramente una cosa che fa impressione. Senti, due anni fa, o insomma un anno e mezzo fa, arrivò la Presidente del Consiglio con armata di stivali di gomma a promettere milioni, cosa che ha promesso anche adesso. Che cosa è arrivato effettivamente?
Allora, dunque, è arrivato ben poco, nel senso che ai cittadini colpiti appunto dalle varie alluvioni sono arrivati i contributi di immediato sostegno, i famosi CIS e CAS, che sono 3.000, massimo 5.000 euro. E poi sì, gli alluvionati potevano fare richiesta nella cosiddetto portale Sfinge, però da quello, tutte le testimonianze che ho sentito io per fortuna non sono stata colpita, però sentendo un po' tutte le varie testimonianze, tutti dicevano che era un portale estremamente complicato a livello proprio burocratico, e non solo, perché in pratica per richiedere, che so, sostegno, un indennizzo a delle spese di ristrutturazione importanti, quindi decine di migliaia di euro, tu devi pagare altrettante decine di migliaia di euro per le consulenze. Quindi tante persone in realtà ci rinunciano, non lo fanno proprio, perché è un tale sbattimento burocratico, e più di pagare anche, no, per delle consulenze, che di fatto non tanti, infatti si dice che ci sono poche domande, però
quindi mi stai capire, dicendo, scusami, che bisogna far fare una perizia praticamente a proprie spese, sì. Ho capito bene?
Certo, sì, è così, perché da una parte il governo dice vabbè, noi non ci fidiamo, poi magari ci sono, in Italia sono sempre quelli che truffano, no?
Certo.
Ecco, questo è vero, però veramente è una situazione che per quelli che hanno veramente subito l'alluvione, cioè è veramente, sembra proprio kafkiana, insomma.
Senti, c'è un ultimo argomento, che è quello che si sta agitando dell'assicurazione più o meno obbligatoria. Quali sono un po' le sensazioni delle persone?
Allora, sono veramente tutti molto arrabbiati rispetto a questa proposta, cioè sento proprio, no, tutti che dicono ma no, da una parte anche ha ragione, cioè loro dicono: se voi ci permettete di costruire, quindi la casa non è abusiva, allora voi non ci dovete mettere in più l'assicurazione. Un po' è quello che penso anch'io, cioè dico, allora non permettiamo di costruire, cioè tu non devi, ad esempio, così come si voleva costruire, no? Si volevano costruire queste villette vicino, proprio sotto al fiume, in questa zona che si chiama Orto della Ghilana Faenza. Allora si poteva dire, vabbè, le facciamo costruire, però diciamo a questi residenti che se si allagavano poi lo Stato non paga. E no, allora tu non la fai costruire, perché comunque il fatto stesso di costruire è un danno a tutta la comunità, perché aumenti l'impermeabilizzazione del suolo e aumenti il carico sulla fognatura, eccetera eccetera. Quindi secondo me questa cosa dell'assicurazione è anche abbastanza ingiusta, perché si va verso una privatizzazione, no, di tutto. Ma soprattutto bisogna veramente bloccare totalmente ogni tipo di lottizzazione, soprattutto nei pressi dei fiumi. Io stavo proprio adesso sentendo l'appello di cittadini di Argenta che denunciano il fatto che si sta costruendo una delle scuole elementari si sono dito a pian terreno vicino l'argine del Reno. E loro dice, ma come, si parla di delocalizzare, noi invece di delocalizzare ci purtroppo c'è una cosa di giorni, no? Quindi,
certo, è così. Senti, poi fra l'altro su questa questione delle assicurazioni, in una zona così io penso che i premi non saranno certamente di poco conto, quindi a parte le assicurazioni si fregano le mani, ovviamente si sono dichiarate assolutamente favorevoli a questa cosa, ma poi l'assicurazione valuta il rischio, quindi se il rischio l'abbiamo descritto molto bene, il premio sarà conseguente.
Infatti, quindi sì, infatti io penso che sia, cioè da una parte dice ok, almeno la gente non compra più le case vicine ai fiumi, però allora le case non si devono proprio più costruire, ecco.
Certo, quindi non è solo una questione, perché magari dicono vabbè, ma queste piogge sono quanto piove in un giorno, quanto piove in un mese, ci dobbiamo adeguare, poi non è soltanto questo, ecco, è
no,
che
no,
la situazione...
è come dire, facciamo costruire sulle pendii frangosi e ci facciamo mettere l'assicurazione.
Certo, che poi non hai citato una cosa che sta per aria, perché si fa anche questo in Italia, si costruisce veramente dovunque. Io ti ringrazio molto e vabbè, seguiremo un po' come prosegue, magari ci risentiamo, d'accordo?
Grazie a tutti, veramente.
Figurati, grazie soprattutto
ciao.
A te, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ci fermiamo ancora un minuto.
Proprio sul filo della frontiera, il commissario ci fa fermare. Su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare. E sì che l'Italia sembrava un sogno teso per lungo ad asciugare, sembrava una donna fin troppo bella che stesse lì per farsi amare. Sembrava a tutti fin troppo bello che stesse lì a farsi toccare. E noi cambiavamo molto in fretta il nostro sogno in illusione, incoraggiati dalla bellezza vista per televisione. Disorientati dalla miseria e da un po' di televisione. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, commissario, che c'ha il cappello per comandare. Pane e fortuna, moglie mia, che reggi l'ombrello per riparare questi figli dalle ondate del buio mare, e le figlie dagli sguardi che dovranno sopportare, e le figlie dagli oltraggi che dovranno sopportare. Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle, Lucia. Nina, ci vogliono scarpe buone, pane, fortuna e così sia. Ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad un'altra che non ci vuole. Ai, ai, arada. Proprio sul filo della frontiera, commissario, ci fai fermare. Ma su quella barca troppo piena non ci potrai più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci potremo mai più ritornare. Ai, ai, da da da, ti da me copi, ti da ti amo, te re non ha, te re non ha di, ti da brado.
Allora vi abbiamo voluto far ascoltare qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa questa bella canzone di Ivano Fossati, e vi ricordiamo il nostro telefono 06 49 17 50. Adesso un altro po' di musica per collegarci con l'ultima telefonata, nella quale parleremo ancora del decreto, del pacchetto sicurezza, il decreto 1660.
Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti il fango ebbe un padre negro e una madre pelli rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena. Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. In programma erano cubi con lo stemma dello Stato. Sopra il muro di Berlino se ne stette appollaiato, aspettando che passasse un editore di memorie. Passò invece una ragazza con un mitra fra le braccia, lui ne sparse del profumo sui capelli, sulla faccia. Quando arrivò in America lo beccarono all'istante, lo accusarono d'aver ucciso ben 7 presidenti. Allora, eccoci di nuovo in voce qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa, e con noi un compagno del Movimento per i movimenti per il diritto all'abitare, e vogliamo ancora parlare del pacchetto sicurezza, il decreto 1660, non me lo ricordo. Pronto?
Ha cambiato anche numero adesso, perché è passato al Senato ed è il numero 1236.
Capirai,
proprio non... ieri è stato assegnato alle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, per cui diciamo adesso inizia il percorso al Senato, che in teoria dovrebbe essere abbastanza veloce nell'approvazione definitiva. E l'unico diciamo aspetto che potrebbe in qualche modo rallentare il percorso di questa approvazione è l'inizio della discussione intorno alla manovra finanziaria, per cui diciamo che questa questione potrebbe in qualche modo, da un punto di vista proprio organizzativo dei due rami parlamentari, spostare un po' più in là l'approvazione al Senato, ma non credo che possa essere in qualche modo modificato. Mi sembra che la disamina che è stata fatta anche domenica, sempre da questa radio, da Onda Rossa, è una disamina abbastanza chiara. Sono 38 articoli, ben 22-23 articoli, adesso vado a memoria, sono altamente critici, altamente problematici. Avendo ascoltato la trasmissione finora, mi viene anche abbastanza semplice provare a ragionare intorno a questo disegno di legge. Questo disegno di legge ha proprio la funzione di lavorare in due direzioni, e frenare e aggredire in qualche modo anche le lotte sociali, le battaglie ambientali, le questioni legate alle grandi opere, le questioni legate ai diritti, le questioni legate ai migranti, addirittura aggredisce tutta la filiera della cannabis light legale, eccetera, eccetera. Per cui ha un quadro che ha anche un aspetto di natura culturale. Quello che abbiamo ascoltato in una trasmissione ci dice che il mondo invece avrebbe bisogno di ben altro, avrebbe bisogno di una dinamica completamente diversa,
e i segnali in qualche modo stanno arrivando. In questo momento c'è una manifestazione davanti Palazzo Vidoni, a pochi metri dal Senato, organizzata dalla CGIL, dalla UIL, dal PD. Diciamo è un po' l'opposizione della regina che scende in campo, però non c'è solo questo, no? Che arriva molto in ritardo, senza un'opposizione reale dentro l'aula parlamentare. Cioè, diciamo che questo che si sta mettendo in campo oggi è un po' la scenografia di chi dice di essere opposizione al governo Meloni, ma in realtà questo disegno di legge sta in perfetta continuità col pacchetto sicurezza di Minniti, con quello che poi ha costruito Salvini successivamente. Pensiamo che ci sia una pericolosa omogeneità di giudizio rispetto alle dinamiche di sicurezza urbana. Poi c'è una questione che secondo me ha a che fare anche con le cose che si sono dette finora in trasmissione. Questo disegno di legge ha all'articolo 1 la sua funzione che dovrebbe mettere in campo, cioè interviene contro delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica. Allora probabilmente bisognerebbe in questo modo inquisire coloro che hanno messo in quella condizione la Romagna e i paesi colpiti dal maltempo in quei termini più e più volte, cioè lì c'è una attacco all'incolumità pubblica. Invece qui si prova a dire che l'incolumità pubblica viene messa in discussione da chi blocca le strade, da chi imbratta un edificio, da chi usa cannabis light, da chi fa delle proteste dentro un carcere o dentro un centro di accoglienza o di trattenimento, da chi occupa un alloggio, da chi resiste a uno sfratto. Cioè l'incolumità pubblica viene messa in discussione da queste azioni, da queste pratiche. Noi stiamo provando da tempo a cercare di costruire un percorso, non solo romano ma anche a livello nazionale, che dovrebbe sfociare nella manifestazione del 19 ottobre a Roma, o dislocata in altre città se non c'è la possibilità di spostarsi. E credo che sia sulle spalle di questo percorso la vera opposizione a questo disegno di legge. La rete Liberi di Lottare, fermiamo il DL 1660, adesso 1236 da quando è arrivato al Senato, ma anche quello che nel nostro piccolo stiamo provando a fare nella nostra città, nella città metropolitana, rispetto alla questione di Acea, la mobilitazione che c'è stata alle sorgenti del Peschiera, l'aver invaso il territorio Acea intorno alle sorgenti del Peschiera, azioni di insubordinazione molto semplici, andare sotto Acea e continuare questo tipo di mobilitazione, immaginarsi che il percorso No Inch, che come diceva prima il comitato che è intervenuto, sarà un'opera considerata strategica, per cui battersi, scrivere dei volantini, dire che bisogna fermarlo con ogni mezzo necessario, significherà proprio incorrere nelle mira di questo disegno di legge, ma già dalla manifestazione che ci sarà il 5 ottobre a sostegno con il popolo palestinese contro il genocidio che sta mettendo in campo Israele, ma anche contro la guerra che Israele sta portando nei confronti del Libano e di tutta l'area. Per cui diciamo che il percorso che ci sta facendo camminare verso il 19 ottobre è un percorso, un'occasione incredibile, e io penso che sia importante questo aspetto. Cioè noi domani ci vediamo a Marino, discutiamo insieme con altre realtà, comitati, reti, e saremo ad Ancona rispetto alla questione della salute. Cioè per noi la salute è anche la nocività ambientale, è anche quello che è successo in Romagna, è anche l'inceneritore e la discarica. E poi abbiamo visto qual è il modo in cui si affronta l'emergenza abitativa. I senza fissa dimora vengono cacciati per costruire delle cancellate, lo sfratto che c'è stato a Cinecittà, lo sgombero che c'è stato a Cinecittà nell'albergo che era occupato, con popolazione che si muove poi nella, che ha già occupato un altro posto, perché non è che sparisce la persona che hanno bisogno. Ma cosa accadrà con questo disegno di legge? Se domani ci sono due sfratti con due picchetti di solidarietà, uno a Torre Angela e uno a via Calpurnio Fiamma a Cinecittà, se c'è questo disegno di legge, le persone che resistono, lo stesso sfrattato o sfrattata, i solidari, rischiano da 2 a 7 anni, cioè sono tutte dinamiche di incremento di pena. E la cosa più pesante che viene fuori dal disegno di legge è che a essere tutelato non è più il cittadino, non è più la persona che manifesta anche in maniera non violenta, ma è sempre il titolare della divisa. Cioè a essere tutelata è soltanto e sempre la divisa, con la videocamera che avranno addosso e che servirà per dimostrare che loro non hanno usato violenza. Ma addirittura c'è un termine che si utilizza rispetto alle manifestazioni, cioè se un danneggiamento avviene nella quotidianità non è un problema, se avviene durante una manifestazione diventa maggiormente punibile. C'è la flagranza differita se c'è un accesso un'infrastruttura di trasporti o nelle sue pertinenze, cioè la flagranza differita si sospende la possibilità che la pena non venga trasformata in misura. Cioè ci sono tutte dinamiche che cambiano completamente l'immaginario delle forme di resistenza, di lotta, eccetera eccetera. Le forze dell'ordine vengono tutelate al punto tale che basta che loro immaginino che si stia per esercitare violenza o c'è una minaccia di violenza che sta per essere messa in campo, viene subito giudicata resistenza e non c'è più nemmeno più la resistenza lieve, per cui si passa direttamente alla resistenza e alla resistenza aggravata. Tutte cose che sono già state affrontate, discusse, di cui se ne è parlato anche nelle assemblee, però adesso è il momento della mobilitazione. Noi pensiamo che nei prossimi giorni bisogna farsi vedere in giro per la città, bisogna farsi vedere con coraggio e insubordinarsi. Noi abbiamo occupato insieme a 60 famiglie una scuola abbandonata, anche perché per noi è stato un segnale di insubordinazione, cioè dire che riappropriarci di ciò che ci viene negato è per noi è fondamentale in questo momento, non solo per dare un tetto sulla testa alle persone che ne hanno bisogno, ma anche per dire che questo disegno di legge va combattuto anche con le pratiche e con pratiche di conflitto reale, per cui dobbiamo essere per esempio con Ultima Generazione il 14 a Piazzale Clodio, quando ci si mobiliterà contro la richiesta di sorveglianza speciale per Giacomo. Cioè stanno arrivando a questi livelli, cioè stanno chiedendo la sorveglianza speciale per un'interruzione di pubblico servizio, per un'interruzione della circolazione stradale, solo perché magari Giacomo ha denunciato il comportamento delle forze dell'ordine che lo hanno quasi soffocato nell'intervento, ha avuto coraggio nel fare questo e la risposta di e sarà una risposta sempre non omogenea, cioè la risposta che verrà messa in campo sarà decisamente superiore a ciò che verrà prodotto. Quasi quasi viene voglia di dire a sto punto facciamo molto di più, perché a questo punto essere accusati di resistenza aggravata solo perché resiste a uno sfratto, a questo punto rendiamo l'aggravata per serio, la prendiamola come una butade quella cosa che sto dicendo, però qui si rischia di accusare anche chi soltanto usa termini come alziamo un fuoco di sbarramento contro questa legge, c'è anche un ragionamento sull'uso della parola e sull'uso del linguaggio. Ecco, sì, per cui io sì, ci tenevo molto a dire questo, cioè che finiamola col tempo dell'analisi di questo disegno di legge, ma cominciamo a mobilitarci con forza e costruire una grande manifestazione il 19 ottobre nella nostra città. Siamo ancora in tempo, la legge è al Senato, non è detto che venga approvata domani, dobbiamo provarci a fermarla.
Sì, ma al di là del fatto di fermarla, no? Perché giustamente ci si mobilita e quello è l'obiettivo, anche se il panorama, te lo dico proprio, è una mia riflessione personale. Cioè anche questo tipo di opposizione all'acqua di rose, hai citato questa manifestazione di oggi, il comportamento poi, almeno da quello che ho letto, del PD, dell'opposizione in Parlamento, con qualche sfumatura, non è che è stata proprio chissà che. L'importante è proprio capire quello che stanno preparando e come ci vogliamo comportare, quello che vogliamo fare, perché poi fra l'altro è una legge che sembra che arrivi in una situazione di quasi insurrezione, no? Perché tu fai una legge del genere in una situazione che è piena di migliaia di lotte, ma sicuramente non è quello che vorremmo, insomma, no? Un conflitto generalizzato e fra l'altro coordinato. E quindi è proprio la riflessione, giustamente tu dici, non stiamo lì a vedere, ci sarebbero tanti altri articoli da citare, sicuramente quelli che hai citato bastano e avanzano, però guardiamoci negli occhi e diciamo noi adesso che vogliamo fare rispetto a questa legge se passerà.
Esattamente, hai detto, cioè, siccome questa legge non ha funzione di colpire il reato, ha proprio la funzione di anticiparlo, cioè di dire tu stai per commettere questo reato, stai mettendo in discussione l'incolumità pubblica, per cui la convivenza civile, la pace sociale, e per cui io ti colpisco prima che tu il reato lo metta
sì,
in campo.
Sì,
cioè,
ti devo terrorizzare.
È una società preventiva, cioè, che sì. è uno stato di polizia a tutti gli effetti, cioè
sì,
non c'è
sì.
più
noi, guarda,
di linguaggio.
Su questo per esempio cito, ci autocitiamo come radio, tanti anni fa facemmo un convegno, mi pare al Teatro Valle che era occupato, quindi capiamo quanti anni sono passati, il codice penale del nemico. è questo, e già allora si cominciava a capire che quella era la direzione. Tu hai fatto bene a citare i precedenti, diciamo, no? E di cui è corresponsabile questa sinistra con le virgolette o senza virgolette, chiamiamola così, tanto questa
è la sinistra che ieri ha mandato via i senza fissa dimora,
esatto,
per mettere delle cancellate
a Castro Pretorio,
questa sinistra
certo.
qua è una sinistra che fa spavento, che vince quando si comporta come se fosse di destra, no? Cioè,
sì, poi la gente dice vabbè.
Leggevo in Germania, no? Nel Brandeburgo, l'SPD vince su posizioni chiaramente di destra, per cui diciamo che a questo punto loro fanno questa manifestazione oggi, ma io sono convinto che se andranno al governo domani, la Schlein e i suoi compagni non cambieranno
no.
una virgola di questo disegno
sono
di legge.
D'accordo,
se rimarrà in piedi questa legge e la useranno anche loro.
E comunque per concludere c'è anche che questo è precedente infatti all'approvazione del decreto, la manifestazione del 5 ottobre nazionale a sostegno della liberazione, della lotta di liberazione del popolo palestinese è vietata, con poi ci si tornerà ovviamente, adesso si sta decidendo che cosa fare, non entriamo nel merito per ora, aspettiamo appunto notizie, però è pretestuoso proprio, no? Perché i sionisti manifestano il 7, loro possono manifestare, mentre a fronte di uno sterminio, di un genocidio di questa portata, non si può manifestare perché è vicino al 7 ottobre, questa è una delle motivazioni.
La complicità è manifesta con questa scelta
certo,
e con
certo.
questa decisione, ormai la complicità è chiara e definitiva.
Certo. Senti, ti ringrazio, siamo in conclusione, ci vediamo in piazza, riunione, dove siamo soliti e solite vederci.
Sulle strade.
Sulle
piazza,
in piazza, sulle strade, sì, dov'è. Grazie, ciao,
ciao. Ciao e grazie sempre a Radio Onda Rossa.
Ciao. Allora, siamo in conclusione della trasmissione, la troverete penso entro stasera sul sito della radio, vi ricordo che si chiama, dalla scorsa settimana ha cambiato nome, si chiama Finché quando c'è la salute c'è tutto, e questo è uno striscione che abbiamo cominciato a portare anni fa nelle piazze, quando abbiamo iniziato appunto questo percorso insieme anche a chi abbiamo ascoltato oggi, e quindi io ringrazio chi ci ha ascoltato. Vi ricordo che avete ascoltato delle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 e che per continuare ad ascoltare questa voce è necessario il sostegno di tutte le persone appunto che ci ascoltano e che vogliono sentire questa voce, e quindi continuate a contribuire alla vita di Radio Onda Rossa. Potete andare sul sito www.ondarossa.info e lì trovate tutte le modalità per sottoscrivere per la radio. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento con la nostra trasmissione Finché c'è la salute c'è tutto, alla prossima settimana, mercoledì prossimo sempre alle 16.